Tra poco, Cult Fiction.
Unica Radio.
E-ti, telefono casa.
Si secca se me la sparo qui.
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo, no. Spacchiamo tutto. La radio va al suolo, no. Questa merda di casa.
Allora, no, un attimo.
Sono a casa.
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare. La casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Cult Fiction 3x7, 21.
Bravo!
Giovane Padawan.
Maestro Toghe. L'anzianità non l'ha fermata dai calcoli matematici.
Stai già cagando fuori.
Comunque, ben ritrovati su Cult Fiction. Io sono Denise.
Io sono Tore.
E vi terremo compagnia per un'ora anche questa settimana a parlare di cinema.
Argomenti della puntata, l'ordine del giorno, il menù.
Il menù, lo chef offre Dream Builders come recensione a caldo, la fabbrica dei sogni, film d'animazione.
Danese.
A cui fa ecco poi Fuga dal mondo dei sogni, che
di
sarà...
cui ha solo il titolo di onirico. Però sarà il nostro riassunto. Tino for Dummies, ovvero queste atmosfere disegnate. Dream Builders è un film d'animazione, Fuga dal mondo dei sogni con il giovane Brad Pitt, Kim Basinger all'apice della sua sensualità, e a tecnica mista invece.
Come Roger Rabbit, per intenderci.
Come Space Jam.
Ospite
Laura Giordani, che è, oltre un'amica di Diario di Cine Club,
audiodescrittrice professionista per la RAI da ormai 33 anni, adattatrice di dialoghi e anche docente, e ci parlerà un po' delle sue varie professionalità e anche dell'importanza dell'adattamento delle audiodescrizioni dei dialoghi e dei film per i
disabili sensoriali, quindi esatto. L'inclusione di questa forma d'arte che ci piace tanto anche per coloro che possono apprezzarla in modo diverso.
Esatto, ascoltiamo un brano.
Detto ciò, ci ascoltiamo un brano e ci ascoltiamo Mike Vasto, ovvero Don't Wake Me, tratta da Dream Builders.
Feels like you move me. Every time I see you turning on your heels like that, it's brand new to me. No one's ever given me this feeling. In fact, I can't think about nothing else and getting close to you. I'm in a force field, nothing I can do. Oh yeah, you move me. Every time I see you turning on your heels like that. This is make-believe, talking in my sleep. This party feels a little bit crazy. Just a memory, voices telling me to open up my eyes. When I don't wanna wake up, just keep me tangled in your sheets. Don't want this party to stop. Please keep me locked up to this beat. Don't wake me. Don't wake me. 5, 6, 7. Don't wake me up. Whoa. Wake me. I can't see if this is real or just a dream come true. If I open up my eyes, will I be next to you? Oh yeah, you move me. No one's ever giving me a feeling like that. It's just make believe, talking in my sleep. This party feels a little bit crazy. Just a memory, voices telling me to open up my eyes. When I don't wanna wake up, just keep me tangled in your sheets. Don't want this party to stop. Please keep me locked up to this beat. Don't wake me. Don't wake me. Don't wake me. Don't let the burning daylight in. Feels like you move me.
time I see it turning on the hues like that, it's brand new to me. Just take a minute next to me. Well, I don't wanna wake up. Just keep me tangled in your sheets.
E questo era il brano migliore di Dream Builders, perché quello che abbiamo ascoltato durante il film faceva strano.
Tristezza.
Sì, non era poi così onirico e sognatore, era un po'
sognante,
cantilenante. Cantilenante e da incubo. Ho svogliato. No.
Ok.
Sì, l'abbiamo demolito abbastanza.
Esatto, parliamo un po' di questo film, Dream Builders, la fabbrica dei sogni, di un film d'animazione danese che fa molto eco a Inside Out, ma ve ne parleremo bene nella nostra recensione a caldo.
Recensione a caldo di Dream Builders, ovvero Inception per bambini.
Sì, Inception che ha incontrato Inside Out.
Mm-hmm.
Un film d'animazione
danese.
Infatti le animazioni sono un po'... è un'animazione 3D.
Uh-huh.
Sono un po' strane. Cioè sono molto diluite i tempi, nel senso, che cosa sto dicendo?
Io sto leggendo i titoli di coda in danese, quindi
forse manca un fotogramma al secondo, ecco, nelle animazioni, però non fa niente, dai, è lo stile loro. Evidentemente è lo stile loro, che ne so. Vabbè, parliamo del film in sé. Questo film non so se sia adatto per i bambini, perché insomma c'è una manipolazione mentale veramente inquietante.
I bambini sanno essere cattivi, I bambini sanno essere cattivi.
Quello è risaputo.
Sì, non hanno un metro di misura morale ed etico finché sono bambini.
Eppure hanno Instagram. Questa sì, la coprotagonista aveva Instagram.
Mette in luce anche queste cose, che i bambini hanno i social forse da che sono troppo piccini. Però sì, c'è della cattiveria in questo film, c'è una voglia di manipolazione a fin di bene, però sono bambini ancora.
A fin di bene, insomma, egoistici, a fini egoistici.
Del proprio bene.
Infatti.
Proprio perché ancora non si sa a una certa età cosa può essere il bene per se stessi e per gli altri, di conseguenza il bene per se stessi può avere delle ripercussioni per gli altri.
E quindi è giusto attuare un piano di manipolazione mentale attraverso i sogni.
A quanto pare,
che
a un certo
Nolan
punto sì.
Penso apprezzerebbe molto.
Sì, ma forse la bambina è la figlia di Nolan.
Sì, forse lei sognava Nolan, sicuro, sicuro è finita.
È bella la trovata del set cinematografico dei sogni.
È vero.
Questo è molto
sì,
figa.
Sì, i sogni sono allestiti come dei set e usano anche una terminologia tipica da set,
sì.
Tipo, cosa abbiamo nell'ordine del giorno? Pizza,
è un'idea davvero originale, molto figa,
assolutamente accurata,
apprezzabilissima. Comportamenti esasperati,
beh sì, abbastanza esasperati, vabbè, considerando che è un film per bambini
ci può stare.
Sì, ci può stare, però vedi, il fatto che sia un film d'animazione non significa per forza che debba parlare solo ai bambini.
Di questo si è tanto parlato al premio Soinas. Tore, tagli il premio Soinas quando condividerai questo articolo. Sì, si è parlato tanto del cinema di animazione per la prima volta a Soinas e di che misura possa raggiungere il cinema di animazione se si rivolge solo ai bambini o anche agli adulti. E cazzo sì, molto agli adulti. Basta guardare l'esempio che hanno citato, BoJack Horseman, che per i bambini non ha assolutamente niente.
Però quello non è... quello è un... è un programma che sfrutta l'animazione, però non è destinato a un pubblico di bambini.
Esatto.
Ma invece io sto parlando di film che nascono, di film d'animazione che nascono principalmente come target per i bambini, che però sono talmente profondi che comunque riescono a comunicare anche agli adulti. Penso ad esempio ad Inside Out
o a Coco.
Inside Out, tra l'altro, adesso che ci penso, la bambina è
uguale.
Praticamente è uguale.
Sì.
Lo stesso taglio di capelli, lo stesso colore, quindi insomma ci sono molti richiami al mondo di Inside Out.
Beh,
anche...
sono dei titoli che hanno fatto scuola.
Beh, sì.
Per molti creativi e sicuramente anche per questi signori danesi.
Vabbè, un film simpatico, sì, divertente. Ovviamente, come hai detto prima, ci sono delle cose che sono un po' esasperate, un po'... un po' forzate, i cambiamenti non avvengono in maniera proprio normale, insomma, si rasente il bipolarismo.
Beh, c'è questa bambina che manipola la mente della sorellastra.
Beh, direi di sì. Bionda, tra l'altro, stereotipi.
Sì, sì. Abbiamo un criceto, la mascotte di questo film, Viggo Mortensen.
Infatti,
Viggo,
cioè, Mortensen. Questo è stato il colpo, la ciliegina sulla torta. E niente, poi c'è la cantante che sarebbe la madre, che della protagonista, che canta malissimo, in primo luogo in italiano. In secondo luogo, cioè, una figura abbastanza triste, visto che abbandona la figlia per i propri concerti intorno al mondo.
Ma ha abbandonato il padre, non ha abbandonato la figlia.
Oh, che strano, perché...
Me...
Insomma,
una cosa tira l'altra.
Effetti collaterali.
Un abbandono tira l'altro. Sì, ha rincorso i propri sogni.
Sì, diciamo che
si è costruito il suo sogno.
Esatto.
E ha mollato la famiglia. Però si ascoltano la sua canzone quando ballano tutti insieme.
Cioè, le figure genitoriali in questo cartone sono veramente.
No, secondo
tremende.
Me deve essere un dettaglio che non possiamo capire della cultura popolare danese, ovvero ci sbattiamo i coglioni di tutti quanti e facciamo quello che vogliamo.
Ah beh, se lo dicono loro, allora...
No, non lo so, è una mia idea. Salutiamo i nostri amici danesi che ci stanno ascoltando.
Certo. Guten Tag.
È tedesco.
Vabbè, c'è scritto Willkommen.
Vabbè, lingue nordiche. Poi, cos'altro ci ha colpito di questo Dream Builders, la fabbrica dei sogni?
Che è la voce del produttore esecutivo della fabbrica dei sogni, è quella che doppia David Sachet in Poirot. Questa è una voce che ricordo sempre.
Mentre il babbo era il doppiatore di Fassbender.
È vero, è vero.
O Luke Skywalker nella nuova trilogia.
È vero.
E qui non ricordo il nome, ma che salutiamo affettuosamente.
Assolutamente. Che magari se vuole venirci a trovare noi lo aspettiamo, ovviamente.
Sì, deve presentarsi però, perché cioè, dobbiamo sapere il suo nome.
Che cattivi che siamo.
Promosso, bocciato?
No, questa tipologia di film ormai non ha neanche più senso dire promosso o bocciato. Sono film, cioè, proprio
che
senza
lasciano
infame,
il sogno che trovano.
Infame senza lode, esatto.
Come
il giorno sbagliato.
Come il giorno sbagliato, sì.
Esatto. Cioè, te li guardi, dici sì, ok, mi sono intrattenuto. Però ho capito che non ti lascia nulla di più di come sei entrato in sala. Uh-huh. Invece i film brutti ti fanno dire, minchia, che schifezza ho visto. Invece quelli neutri ti fanno dire...
Ma eravamo intenzionati a vedere un film brutto.
Non è vero.
Sì che è vero. Riascolti il podcast della scorsa puntata.
Ah.
Sì, volevamo vedere un film brutto, pensavo che questo sarebbe stato brutto. Non era bellissimo, eh?
No, non era bellissimo, però,
ma
insomma,
non così brutto da farci
carriera.
Incazzare.
E beh, poi è un film d'animazione, non fa...
Vabbè, allora la prossima volta andiamo a vedere Lockdown all'italiana.
Oh, madonna, no, così non aiuto.
Vabbè, panino.
Panino.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Thank you.
Abbiamo ascoltato Frankie Valli con Can't Take My Eyes Off You, tratta da Il Cacciatore. Bene, dopo questo siparietto
era il siparietto introduttivo per i trailer per che ci ascolteremo proprio ora.
Officine Ubu presenta Imprevisti Digitali, il film che ha fatto ridere critica e pubblico al Festival di Berlino.
Ha girato un sex tape.
Deve cancellarlo immediatamente.
E con cosa la ricatto se lo cancello?
Dai registi di culto Kerverne e Delle Pin.
Non può entrare.
La mia vagina è dentro il cloud, la rivoglio!
Imprevisti Digitali, dal 15 ottobre al cinema.
Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia. Preparati a conoscere Spark, Slim e Bubbles.
Sì!
Un film d'animazione per tutta la famiglia.
Sei fantastico, Slim.
La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro.
Trash, dal 16 ottobre al cinema.
E questi erano i trailer. Non so tu, ma io non sono soddisfatto, ma manco per niente.
Sono solo due, beh, un po' pochini.
Sì, abbiamo ascoltato di nuovo Trash con la voce di Iron Man, Angelo Maggi, che salutiamo con tanto affetto, e Christian Sante, che salutiamo con tanto affetto. Due su due ce l'abbiamo,
nell'intervista.
Che fake che siamo. Due dei Guardiani della Galassia, due degli Avengers.
Dei Guardiani della Galassia.
Un Guardiano della Galassia e un Avenger.
Comunque.
Trash, film del 2020, diretto da Francesco Dafano. O Dafano, o Tafano.
Oh.
Quegli affari che volano.
Eia, okay? Sì.
A tecnica mista. Ovvero gli ambienti sono filmati sul serio, piazze, case, vicoli, palazzi sono filmati davvero, e in mezzo gli animatori ci hanno messo i loro personaggini di spazzatura. Molto interessante, che calza a pennello con la puntata di oggi, che è abbastanza animata e mista.
In uscita il 16 ottobre 2020, quindi tra domani uscirà. Il secondo trailer invece è un film che evidentemente ci siamo persi quando siamo andati al Festival di Berlino, ed è Imprevisti Digitali, e indovinate che cos'è? Una commedia
francese. Oh. È il nostro film da demolire.
Anche se è stato acclamato dalla critica.
Sì, ma lo sappiamo che la critica
Non sono noi, quindi.
Sì, ma noi non siamo critici, noi siamo
intenditori.
Esatto, degustatori di cinema.
Esatto. E esce proprio oggi nelle sale di tutto il mondo. Insomma,
boh. Il film franco-belga che compare sempre nei trailer. Ce n'è sempre uno, non mancano mai.
Beh, adesso però ascoltiamoci qualcos'altro. Io direi un bel brano.
Ci ascoltiamo David Bowie.
David Bowie di Boo.
Con The Gin Genie.
Tratta
da Americanazzo.
Strung out on lasers and slash back blazers, and ate all your razors while pulling the waders. Talking about Monroe, walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. We'll be right back.
Fiction su Unica Radio.
Rieccoci su Cult Fiction, è arrivato il momento di fare una chiacchierata con la nostra ospite in questa puntata. Si tratta di Laura Giordani, che è in collegamento telefonico con noi. Benvenuta Laura.
Benvenuta. Ciao, grazie, ciao a tutti.
Allora, introduciamo un pochino la tua figura. Sei un'adattatrice di dialoghi e curi le
audiodescrittrice.
Audiodescrittrice, proprio per questa imprecisione, di cosa si occupa la tua figura nel cinema e nella televisione?
Allora, come dialoghista io scrivo i dialoghi di tutto ciò che viene doppiato in lingua italiana, quindi di tutti quegli audiovisivi, film, telefilm, eccetera, in lingua straniera. E per l'audiodescrizione invece io, come audiodescrittrice, sono una professionista, diciamo che l'audiodescrittore è un professionista altamente formato che deve descrivere oggettivamente tutto quello che accade in scena e traduce in parole le azioni, quindi il linguaggio del corpo, le espressioni del viso, l'ambientazione, gli abiti, nel pieno rispetto del destinatario, delle linee guida che esistono sia europee che italiane e soprattutto dell'opera originale.
Ok.
Quindi, adattatrice, iniziamo un po' ad approfondire le varie professionalità tue. Tu hai lavorato molto anche con la Disney, ad esempio.
Sì.
Comunque è un colosso molto
sì,
grande.
Assolutamente.
Che rapporto c'è con questo tipo di produzioni? Nel senso, durante l'adattamento dei dialoghi, un gigante come la Disney interviene magari anche nel modo in cui vengono adattati i dialoghi per gli altri paesi? Oppure lasciano più carta bianca, più libertà?
Ma la Disney, come ogni cliente o committente, ha, diciamo, le sue regole, anche perché tutti i prodotti della Disney si rivolgono comunque a un pubblico da tutelare, almeno la maggior parte dei prodotti Disney, sia nelle scelte linguistiche che lessicali. La Disney ha proprio una responsabilità culturale ed educativa nei prodotti, insomma, che nei cartoni animati, nelle serie per gli adolescenti. Diciamo che c'è piena libertà di espressione, purché il linguaggio sia pulito, non offensivo e attento. Quindi non deve proprio in alcun modo ledere moralmente la persona, in questo caso i ragazzi. Quindi non si usano parole, imbecille, deficiente, ecco, diciamo che alcune cose, alcune parole devono essere eliminate, insomma, ripulite. Per il resto no, ci lascia ampio margine. Quindi poi il copione, una volta diciamo scritto, adattato, comunque ci sono i supervisor che lo leggono, lo controllano e lo approvano.
Ecco, parlando proprio di questo,
sì.
Tu hai lavorato anche, ad esempio, con Supernatural, Doctor Who.
Sì.
Volevo chiederti, sempre per l'adattamento dei dialoghi, quali difficoltà si riscontrano? In che modo la lingua italiana comunque viene piegata alle esigenze del doppiaggio e alla fedeltà del testo originale? Penso ad esempio all'espressione "what the hell", che in italiano viene adattata come "che diavolo", però comunque non fa parte della lingua italiana, diciamo, non è un'espressione che noi usiamo. Ecco, queste situazioni del genere, come funziona?
Allora, guarda, l'importante è il senso della battuta, quindi è mantenere il senso della battuta. E in questo esempio che tu hai fatto, "che diavolo", ormai è diventato d'uso comune, proprio perché ce lo ha insegnato il doppiaggio. E però ti faccio un altro esempio, no? "It's raining cats and dogs", quindi è una frase idiomatica inglese che nella lingua italiana corrisponde a piove a catinelle o piove a dirotto, giusto?
Sì.
Però letteralmente significa che piovono cani e gatti. Pensa se, e purtroppo accade, traducessimo una cosa di questo tipo, e quindi se in doppiaggio l'attore si ritrovasse a doppiare una frase così. A volte capita con qualche cliente, qualche committenza americana che ha bisogno di confrontare, cioè ha bisogno di confrontare il testo originale con quello italiano, e vuole che il testo italiano sia praticamente una traduzione letterale dell'originale, senza capire che però da noi piovono cani e gatti non vuol dire niente.
Eh beh, sì.
Ecco, e a volte però capita.
Bisogna quindi sempre considerare che comunque il paese di destinazione, che
assolutamente,
anche quegli inside joke nelle battute che ovviamente poi sì, andandole a traducendole poi non funzionano più.
Non funzionano. Beh, il dialoghista deve operare delle scelte nel rispetto dell'opera e della lingua italiana. Quindi
sì, perché comunque è interessante anche il modo in cui il linguaggio del cinema influenza anche il nostro modo di parlare quotidianamente, quindi questo è molto affascinante, sì, molto interessante.
Sì, secondo me il linguaggio del, diciamo, il doppiaggio, quello che si usa nel cinema e in TV, è un veicolo culturale, che se ne dica.
Beh, sì,
invece è un veicolo culturale, come lo è anche l'audiodescrizione.
Parliamo ora delle audiodescrizioni, infatti.
Sì.
Prima dicevi che deve restituire in parole tutto ciò che accade sulla scena.
Sì.
Questo che tipo di lavoro comporta? Ovviamente quanto è importante per gli audiodescrittori che questo lavoro possa essere inclusivo per ogni tipo di pubblico?
Guarda, più che importante per noi audiodescrittori, è importante proprio per il pubblico a cui, diciamo, l'audiodescrizione è dedicata. Quindi qui si parla di accessibilità.
Esatto.
Io ho iniziato con la RAI nel 2009, per puro caso poi, perché mi hanno chiamato loro, mi ha chiamato la RAI, insomma. E la RAI al momento è l'unica emittente che ha l'obbligo di rendere accessibili ai disabili sensoriali, sia ciechi che sordi, le opere audiovisive trasmesse. Quindi tutti i film, telefilm, hanno annualmente una cosa come, credo, 700 ore da audiodescrivere e sottotitolare.
Di palinsesto del passato, dici?
No, anche attualmente.
Okay.
Però diciamo, per quanto riguarda il cinema, esiste una legge che è del 2016 sul cinema, che è la legge del tax credit. La produzione che usufruisce di questa sovvenzione da parte dello Stato deve però consegnare, oltre al film prodotto, deve consegnare anche l'audiodescrizione per i ciechi e i sottotitoli per i sordi.
Ho capito.
Però nella realtà questo accade, nel senso che vengono consegnate queste, diciamo, l'audiodescrizione e i sottotitoli, però non sempre vengono rese accessibili, cioè non sempre i film al cinema sono accessibili, pur essendoci sia l'audiodescrizione che i sottotitoli.
Infatti non ho memoria di film proiettati al cinema con le audiodescrizioni. Queste tipologie di sottotitoli si possono offrire solo poi con i DVD, i Blu-ray a casa.
O il passaggio in TV.
Però per quanto riguarda il cinema, al momento ci sono delle app che sia i ciechi che i sordi hanno sul cellulare, e ce l'ho anche io, insomma, ormai ce l'abbiamo un po' tutti. E con questa app, indossando un auricolare, possono andare tranquillamente al cinema e vedersi il film, tra virgolette, quindi con l'audiodescrizione all'orecchio.
È bello.
Sì, è fantastico. Il problema è che mentre, diciamo, il tax credit è, non so, da questa sovvenzione arriva a 100 produzioni, tutte consegnano l'audiodescrizione e i sottotitoli, però poi al cinema effettivamente ne arrivano 10. Le altre vengono consegnate perché c'è questo obbligo, però poi vengono trattenute negli archivi, nelle cineteche, e quindi i ciechi non ne possono usufruire.
Magari ne arrivano 10 e anche a tiratura limitata, coprendo una pochissima parte del paese.
Sì.
Accennavi al tax credit e alla mole di lavoro che c'è da svolgere per le audiodescrizioni. So che sei anche docente.
Sì.
Tutto ciò come si come coinvolge la tua professione di, appunto, formatrice di nuovi audiodescrittori?
Ma per me è stata una sorpresa, perché è capitato per caso, come la gran parte delle cose che
capitano
belle che mi sono capitate nella vita. E, però a me piace insegnare, assolutamente, soprattutto una materia che io conosco così bene. Adesso sto scrivendo anche il manuale sulla tecnica dell'audiodescrizione e le linee guida. C'è tantissima richiesta, questo sicuramente, e, da tutta Italia, e purtroppo però ci sono anche tanti corsi, perché sono soldi, no?
Certo.
Quindi il problema è che la maggior parte di questi corsi danno le basi dell'audiodescrizione, che si trovano comunque anche su internet, alcune informazioni, alcune linee guida, e senza accompagnare però gli allievi nel percorso proprio che io definisco tortuoso della costruzione di una clip di descrizione. Non è così semplice, quindi noi traduciamo in parole le scene che non possono essere carpite da un non vedente, quindi abbiamo una grossissima responsabilità.
E tu nello specifico dove insegni?
Allora, guarda, l'ultima è stato a Tor Vergata, però ovviamente poi con la pandemia quest'anno è saltato. E poi ho dei corsisti, degli allievi che mi porto avanti da un anno, che mi seguono, nello stesso tempo lavorano, e per fortuna, perché ce ne sono di audiodescrizioni da fare, e probabilmente nel momento in cui lo Stato obbligherà tutte le emittenti televisive ad adeguarsi, quindi a rendere fruibili e accessibili tutti i programmi che si trasmettono, a quel punto ci sarà sicuramente bisogno di audiodescrittori preparati.
Beh sì, poi penso anche alle piattaforme streaming, che comunque
sì, c'è assolutamente
tanti prodotti, quindi anche lì tantissimo.
L'importante è non sottovalutare il lavoro dell'audiodescrittore, nel senso che non è che chiunque al mattino si sveglia e dice oggi io sono un audiodescrittore, perché non è così semplice. Bisogna imparare tutti i trucchi, bisogna conoscere la lingua italiana bene e niente, perché comunque, vi ripeto, è un veicolo culturale. Dall'altra parte i ciechi non solo riescono a vedere quelle immagini che noi narriamo, che noi raccontiamo, ma nello stesso tempo assorbono le nostre informazioni e quindi la costruzione di una frase, gli aggettivi, queste sono cose che rimangono.
Sì, e devono essere svolte nel rispetto dell'opera stessa, ma anche del pubblico, quindi con professionalità.
Sì.
Benissimo, ti ringrazio Laura per il tuo tempo e...
Di niente, io ringrazio voi. Ringrazio voi per avermi dato questa opportunità, questa possibilità. Quindi.
Grazie a te.
Grazie, buon lavoro.
Anche a te.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Defenders. And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, mama, if that's moving up, then I'm moving out. Time. Is that all you get for your money? And if that's what you have in mind, yeah, if that's what you're all about, good luck moving up, 'cause I'm moving out.
Torniamo sulle note di Moving Out di Billy Joel, tratta da Wolf of Wall Street. Per il Wolf di Pirri, però.
Esatto. Una razza purissima.
Comunque, pedigree del Wolf di Pirri.
Esatto. Perché andiamo a introdurre anche dei lupi più cartoneschi all'interno del film Fuga Famedici dal mondo lupi. Dei sogni, che è il nostro riassuntino for Dummies.
Titolo originale Cool World, che è un titolo più appropriato, ma noi italiani non siamo capaci di dare un titolo appropriato alle pellicole che arrivano da fuori. Cool World del 1992, diretto da Ralph Bakshi.
Bakshi.
O Bakshi. Fa molto orgolese comunque.
Eccolo qua.
Max,
eccolo.
Ralph Bakshi. Ralph Bakshi.
Meno orgolese
quello che
invece.
In via Italia.
Ehi, è proprio lui. Sei tuo vicino, tuo amico anche.
Desmedionis allora. Ralph Bakshi.
Eia. Invece vicino di casa mia è Brad Pitt sicuramente.
Volevi.
È che
è un giovanissimo Brad Pitt.
Esatto, giovanissimo.
Fanciullissimo.
E affiancato da una fantastica Kim Basinger.
Da bava alla bocca.
Esatto, a cui ululano tutti i lupacchiotti animati di questo
lupi famelici
film.
Allupati.
Esatto.
I lupi allupati. Ed è proprio questo il nostro raccontino for dummies di questa puntata. Che ci ascoltiamo. ...1945. Il giovane Steve Rogers... No.
Ops, no, io ho sbagliato. Un giovane Brad Pitt...
Mm-hmm. Breddino, perché Bredino, è giovane.
Breddino, piccino lui, patato. Quando è che hanno sbarbato. Biondo e sbarbato.
Vai avanti.
Ritorna dalla Seconda Guerra Mondiale. Evidentemente la guerra è finita, 1945.
Sì.
A Las Vegas e incontra la madre, si riabbracciano, grandi abbracci, sono tutti molto felici e mentre la madre sta cucinando Brad le dice: oh, mamma, ma,
giro in moto.
Esatto, la vuoi vedere una sorpresa? Guarda cosa ho vinto in Italia giocando d'azzardo.
Oh, Frank,
è bellissima.
È un gioiello.
È vero, l'ho vinta in Italia giocando a poker. Che ne dici?
Guidala con prudenza, tesoro.
E gli fa vedere una bellissima motocicletta.
La mamma all'inizio: ma no, ma che, ma dai, devo cucinare, sono tornato dalla guerra, ne ho di piatti da
non
fare.
Insomma, come i calabresi, come le donne del sud.
Sì, magari proprio immigrata anche. Insomma, però la carica sulla moto e fa incidente.
Sono a casa.
Un incidente e gli ha due coglioni su una macchina, troppo ubriachi e troppo vogliosi di coccole, non guardano la strada e vanno a schiantarsi contro questi due poveri cristi.
Il giovane Brad e la mamma.
Una ci resta secca e l'altro non è chiaro.
L'altro gli succede qualcosa, inizia forse a sognare, forse no, forse
va in coma,
una dimensione
non si sa.
Parallela, e incontra l'omino del Monopoli.
È vero. L'omino del Monopoli in versione animata. Il nostro primo, sì, incontro con gli effetti animati. Ed è un professore, un dottore.
Sì, una specie di professor X che fa esperimenti. Però è buono in fin dei conti. Cioè,
esatto.
Non è cattivo, è un po' particolare. Uno scienziato pazzo
buono.
Formato Monopoli.
Ti dicono qualcosa su questo mondo del strano?
Oh sì che siamo veri! La possibilità di andare e venire tra due diversi mondi è stata una mia ossessione per molti, molti anni.
Ehi, Duca, aspetta!
Quest'uomo non è affar vostro! Non è cosa che riguardi la polizia! È un mistero della scienza ed è un eroe per giunta.
Io non sono un eroe.
Oh, non esserne tanto sicuro, amico. Il passaggio che ho aperto potrebbe creare parecchi problemi.
E poi a un certo punto finisce.
Sì, perché poi abbiamo... Comunque inizia la storia del film con un uomo che sta disegnando nella sua cella in prigione, ed è anche il giorno di uscita però. E quindi capiamo che questo è un disegnatore, un artista, che va in un negozio di fumetti a recuperare arretrati.
Però c'è qualcosa di strano, non siamo più nel 45.
Sì, siamo ai giorni nostri di 28 anni fa.
Ah, quindi ai tuoi giorni, i tuoi, Thor.
Avevo 3 anni nel 92.
Ah, io non c'ero,
e tu
meno 3.
Meno 3.
No, meno 4.
Sì, sono 7 che ci separano.
Come il numero di questa puntata.
Già. Siamo nel 92, lui è uscito di galera perché? Perché ha trovato sua moglie con un altro, lui non l'ha presa benissimo e questo altro l'ho ammazzato. Mi sembra che non ci sia niente da aggiungere, cioè ha ragione lui.
Una personalità tranquilla.
Ehi, Dibs, perché non fai un fumetto su quel tizio che hai ammazzato? Quello che hai trovato a letto con tua moglie.
E lui, bisogna sottolineare, che è l'inventore di questo mondo furbo, di questo mondo cartunesco dei fumetti.
Mondo furbo, Cool World.
Popolato da... questa, sì, a parte le bestie e cose, ma da questa figura di cui lui è innamorato, che è Hollywood.
Hollywood
Hollywood.
Sì, che detto se non noto la signorina Hollywood. Esatto. Cioè Hollywood. Che quindi, ha i tratti di Kim Basinger.
Esatto, è Kim Basinger, sempre sexy e bellissima.
Anche
e,
animata
e in bianco.
Stra sexy, sì, esatto. Indossa sempre biancheria bianca, trasparente bianca, gli abiti di Marilyn Monroe.
Esatto.
E c'è sempre vento, ovunque
ovviamente,
si trovi c'è sempre vento.
Ovviamente. Quindi come Brad Pitt, anche Jack Dibbs soffre di attacchi epilettici sovrannaturali e ogni tanto non si sa bene come finisce nel mondo furbo.
Puff, sparisce dalla realtà e compare al mondo furbo. Ma il nostro Brad Pitt ha fatto puff una volta, quella volta nel 45, e infatti lo troviamo lì. Lui lì sta bene, ma ha una donna che gli vuole bene, ha un lavoro.
È il poliziotto che deve proteggere. Deve impedire le relazioni amorose tra carnosi, ovvero gli esseri umani, e i disegni, perché se fanno sesso non si sa bene cosa succede.
Ma adesso sei qui, Jack. E qui a Mondo Furbo tutto è consentito, tutto eccetto una cosa.
Davvero? Che cosa?
Vale a dire?
I carnosi non possono fare sesso con i disegni. Chiaro? Niente sesso fra carnosi e disegni.
Uffa!
È la più antica legge di Mondo Furbo ed è sempre stata rispettata. Tu prova a infrangerla una volta e puoi scommettere che ti ritroverai un pennino spuntato fra le gambe.
Diciamo che lui è un po' il Constantine dei fumetti, nel senso è l'ago della bilancia che permette che i due mondi convivano serenamente. In questo caso che non facciano sesso tra loro. Il preservativo
esatto. Ad averlo un preservativo come Brad Pitt. Comunque... però il suo lavoro lo fa male, perché insomma...
Sì, perché puntualmente questo arriva e trova Hollywood.
Esatto, che sta avendo rapporti consensuali, ma illegali, con il suo creatore a fumetti.
Oh, Holly ha detto che potevamo sbirciare!
Oh, aspettate, torno subito.
Sì.
Perché lei vorrebbe andare nel mondo dei carnosi.
Sì, lei è appunto wild, vogliosa, di carnalità, di cose vere.
E funziona. Entrambi funziona. Tornano nel mondo carnoso ed lei è diventata finalmente Kim Basinger come la conosciamo noi oggi. Cioè, allora.
Allora.
Però c'è un problema.
Eh già.
Che succede? C'è un problema perché c'era un motivo per cui questi rapporti tra carnosi e... cartoni non erano permessi.
Si incasina un po' la situazione. Dal momento in cui i due tornano nel mondo reale e lei diventata carnosa, il mondo reale ne risente un po' di questa situazione, ovvero succede che loro, quando sono nella realtà, lei ne approfitta per conoscere gente, vanno in questo locale lussuosissimo
a farsi guardare,
con
molta vanità,
vanitosa,
e chiede a chiunque: vuoi fare l'amore con me?
Sì, un po'
vogliosa.
Un po' facile.
Grazie, signore e signori. Grazie di aver scelto di passare con noi questa serata.
Facciamo l'amore.
Ehi, lei sta con me.
No, sta con noi.
Però sul più bello, quando lei è proprio sotto i riflettori, sotto l'attenzione di tutti quanti, puff, ha...
degli attacchi epilettici di...
Sì, diventa pagliaccio strano, torna a fumetto, ma non nei tratti di Hollywood, ma nei tratti di un clown... senza fascino.
E allora come aggiustare questa cosa? Perché anche Jack Dibbs sta diventando mezzo fumetto, mezzo carnoso.
Jack! Jack! Jack, che succede?
Qualcosa di brutto. Qualcosa di molto, molto brutto.
Non scherzare, ti prego. Di che si tratta? Un minuto fa ero sul palco. Tranquilla, mi muovevo, cantavo, ero al centro dell'attenzione. E quando improvvisamente sono ridiventata un disegno... Voglio dire,
sì.
Come risolvere la questione? Cos'è? Uno spillone che sta nell'icona di Las Vegas in cima a un mega palazzone.
Palazzo.
Sarebbe quello che ha aperto il portale e ha portato.
Esatto, il mondo
il vecchio
dei
professorino.
Fumetti passa attraverso il foro che c'è intorno a questo spillo.
Esatto. Quindi Hollywood vorrebbe andare a prenderlo.
Vuole quello spillo.
Ma glielo impedisce, ovviamente.
Breddino.
Bagnino Ciccino,
che avendo già perso il suo assistente, perché Hollywood come prima cosa che ha fatto da carnosa è stato riaspirare il suo inchiostro dell'assistente nella penna stilografica che l'ha disegnato, torna con questa penna nel mondo reale e la segue Brad,
che ha dovuto salutare una giovane compagna cartunesca con cui però non può avere rapporti
con cui rispettava il patto di, esatto, di Cool World, ovvero nessun rapporto carnale.
Salgono su questo palazzo,
i
ma
Brad e Kim Basinger salgono su e lei sembra aver riacquistato il lume della ragione, in difficoltà, sta per cadere, chiede l'aiuto di Brad. Brad l'aiuta e Brad rimane codato perché...
Attenta adesso, Forza!
Poi Kim lo spinge di sotto e cade e rimane fermo.
Morto.
Rimane fermo morto.
Mica, c'è la macchia di sangue a terra che...
Sì.
Mischino, proprio un palazzo altissimo, cioè muore male, proprio male male.
Allora lei continua a salire.
E intanto anche Jack Dibbs lo raggiunge, sfruttando la sua mezza cartoneschicità che lo sta invadendo.
Diventa un po' Shazam.
Sì, diventa il
stupido
supereroe.
Anche lui diventa...
Che si era disegnato nel
animato,
fumetto.
Sì, con la vita larga come un grissino, le spalle larghe come un carro armato, è stupido come la merda.
Esatto.
Oh, per favore. Siamo liberi!
Lo spillo! Il mio compito è recuperare lo spillo! Preso!
Mentre Hollywood ha aperto il portale, sta portando i Chitauri nel nostro mondo.
Esatto.
Come Loki. C'è Iron Man, anzi no scusate, Thor, Superman, qualcuno, Shazam, ecco Shazam, che sta
Shazam
impedendogli di fare
che cerca
questo.
Di sottrarre lo spillo per rimetterlo nel foro che tratteneva Cool World nella sua dimensione.
Ci riesce,
tappa il buco con lo spillo,
ma c'è scappato il morto.
Tutto torna come prima tranne Brad, che è morto nella realtà. Ma
non tutto è perduto. Un po' strano.
C'è ancora una speranza per Brad.
Per la galassia.
Il suo assistente, che è uscito dalla penna perché si è rotta, quindi fuoriesce l'inchiostro di questo personaggio, lo riporta a Cool World. E
si scopre che
la femminuccia di Brad dice che: ma dov'è che è morto lui? È morto nella realtà.
E da chi è stato ucciso?
Da un fumetto.
E allora, se torna qui da a Fumettopoli, scusate, a Cool World, allora, nonostante sia morto...
Non è morto.
No.
E non solo, non è tutto. Diventa anche un disegno.
Esatto.
Nielsen, lo sai che fine fanno nel mondo furbo i carnosi che vengono uccisi da un disegno? Diventano disegni.
Santo cielo. Ehi. Ta-da! Ta!
E quindi abbiamo Brad che è molto... Johnny Bravo.
Sì, molto Johnny Bravo, ma con meno capelli.
Con meno capelli a spazzola.
Ma con tante altrettante spalle.
Sì, anche lui la vita con un grissino alle spalle di un armadio.
Che finalmente può soddisfare i suoi...
Trombare.
Vabbè, io lo volevo dire in maniera elegante, ma ovviamente la vecchiaia prende il sopravvento.
Anzi, qua ci metto Macio Capatonda. Scopare!
Esatto! E vissero tutti.
Felice bagnati.
siamo arrivati alla fine della puntata, quindi niente, ben ritrovati, ma buon salve a tutti, signore e signori.
Buongiorno.
Chiedo scudo, noi siamo arrivati alla fine della settima puntata di Cult Fiction.
Sulle note di Play With Me, di Thompson Twins, tratta da Cool World,
che
vi fuga dal mondo dei sogni.
Appena.
Che vi abbiamo appena riassunto.
Pac.
E detto ciò,
informazioni di servizio da leggere velocemente come i prodotti medicinali della TV.
Ah, io lo devo fare.
Certo.
Ok. Vi ricordiamo che tutti i podcast di Cult Fiction sono sul sito di Unica Radio, per il download gratuito attraverso anche l'app, sempre disponibile sul sito di Unica Radio, per dispositivi Android e iOS. Non è tutto, seguite www.unicaradio.it dove trovate i podcast ma anche gli articoli scritti con tanta cura dalla nostra redazione. Ma non solo, seguite Cult Fiction sia su Instagram che su Facebook, così come Unica Radio sia su Instagram che su Facebook. Inoltre, Telegram accoglie anche Unica Radio, dove viene riversato nel canale dell'emittente tutto il materiale che trovate sul sito.
Ottimo attore, molto bravo.
Hai visto, eh? Già non sarò anziano per niente, ne avrò esperienza, no?
Infatti.
Ok. Detto ciò, noi
vi vogliamo sempre bene.
Vi vogliamo bene, nonostante tutto.
Nonostante il mio collega attore, noi vi vogliamo bene sempre.
Sì.
Vi auguriamo una buona visione, un buon ascolto. E noi ci
andate al cinema.
Ci risentiamo giovedì prossimo alle 20, sempre su Unica Radio. Ciao!
Ciao!
E qui, telefono casa.
Ti secca se me la sparo qui?
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo! No. E spacchiamo tutto! La radiamo al suolo, questa merda di casa!
Allora, no, un attimo,
sono tua casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.